Mi è stato chiesto di parlare proponendo un'introduzione in prima battuta a quella che può essere la lettura ebraica del Cantico dei Cantici. È un compito ponderoso, direi, per la natura del libro e anche per la straordinaria rilevanza che nella tradizione ha questo libro. Una straordinaria rilevanza che ha sostanzialmente due forme di sviluppo. Uno sviluppo, mi riaggancio immediatamente con quello che diceva Don Dario, uno sviluppo di natura liturgica, per cui il ruolo che questa Megillah, questo libro riveste all'interno della liturgia ebraica. E dall'altra parte uno sviluppo di natura più strettamente spirituale, non che la liturgia non sia spirituale, ma intendo dire come riflessione portata avanti dai maestri su questo libro. E proprio a questo proposito noi incontriamo alcune delle affermazioni più straordinarie del pensiero dei maestri su libri della Bibbia. Andremo quasi subito a soffermarci su un testo, su una riflessione che ha fatto un maestro del secondo secolo di cui vi parlerò, sulla centralità del cantico proprio nel corpo di tutto il Tanakh, di tutta la Bibbia ebraica. Quindi, importante per la liturgia, importante a monte. Per lo spirito. Evidentemente la rilevanza che assume per la liturgia è frutto della riflessione spirituale portata avanti per secoli, dal pensiero dei maestri. Prima di tutto, c'è un aspetto, quindi oggi, questa mattina, il mio compito sarà guardare dove si è collocato il Cantico dei Cantici all'interno della Bibbia ebraica. Questo ha un senso profondo perché riguarda l'aspetto canonico del cantico per il mondo ebraico, un aspetto non scontato, per nulla scontato. E questo ci porta inevitabilmente a capire perché un testo che è stato variamente interpretato fino a essere sul filo del non essere canonico abbia anche generato affermazioni di straordinario amore. Se tutti c'è un maestro che dice che di fatto questo testo è considerabile come il santo dei santi, il Kodesh HaKodeshim, il luogo più prezioso del Tempio di Gerusalemme, all'interno di una certa parte della Bibbia. Allora, com'è possibile che un pensiero che da una parte discute la canonicità di un testo porti anche a una riflessione di così intenso amore per questo testo e della percezione di così alta sacralità di questo testo, fino a dire che questo testo è il luogo più santo, come il Kodesh HaKodeshim, come la stanza più recondita del Tempio di Gerusalemme all'interno della terza parte della Bibbia ebraica. E questo pensiero viene continuamente ripreso, lo troviamo pronunciato all'inizio del secondo secolo, poi andremo a vedere chi lo pronuncia perché, ma lo vediamo ripreso ancora nell'ottavo secolo da un commento ebraico di cui andremo a parlare nel secondo incontro. Quando ci soffermeremo su quattro luoghi del cantico in particolare, andandoli a leggere a due voci. E poi ancora la stessa affermazione, non semplicemente citata, ma citata, ampliata, la troviamo da parte di Rashi. Quello che viene considerato il commento di riferimento del pensiero ebraico, siamo nell'undicesimo secolo. Quindi, da una parte discussione sulla canonicità, dall'altra un profondo, radicale amore e una percezione della sacralità di questo testo. Partiamo dall'inizio, quindi da dove si trovi questo testo nella Bibbia ebraica e dal nome che questo testo ha, non tanto la traduzione del testo in ebraico che è notoriamente Shirashirim, per cui Cantico dei Cantici. Shirashirim più o meno può essere tradotto come Cantico dei Cantici, ma da come venga considerata la natura del testo. Noi lo chiamiamo uno dei libri della Bibbia, il libro del Cantico dei Cantici. Ebraicamente si distingue tra due tipi di libri. All'interno dei testi, diciamo così, in prosa, ma anche in poesia, si distingue tra due tipi di libri. Quello che viene chiamato il Sefer, il rotolo, e quella che viene chiamata la Megillah. Di Megillot ce ne sono cinque all'interno del testo ebraico della Bibbia. Sono Chamesh Megillot, i cinque rotoli. Perché questa distinzione? Che senso ha? Noi se andiamo ad aprire un testo che viene considerato rotolo come il Cantico, ma anche come Esther, come Ruth, come Lamentazioni, troviamo dei testi che apparentemente non hanno tantissimo in comune a prima vista. Non è immediata il collegamento, il legame tra questi rotoli. Voglio dire, se apriamo Daniele, Isaia, Sofonia, per dire, noi ci rendiamo conto subito che questi testi sono legati tra di loro, sono testi profetici. Per cui aprendoli ci rendiamo conto di questo legame. Se prendiamo, non lo so, uno o due re, uno o due cronache o Maccabei, ci rendiamo conto subito che si tratta di testi storici. Quindi se andiamo a cercare un legame intratestuale, cioè tra questi libri, lo troviamo agilmente. Perché vediamo che con le dovute differenze determinate dal periodo in cui sono stati scritti, però anche a uno sguardo immediato, questi testi sono legati tra di loro. Ma se noi prendiamo Lamentazioni e Cantico, beh, non troviamo immediatamente, scontatamente, dei legami che invece l'ebraismo vede. Tant'è vero che li definisce Megillah, non Sefer. E questo ci tocca direttamente, evidentemente, perché Cantico è una Megillah, come Esther o come Ruth. Adesso andremo a vedere quali siano le altre Megillot. Primo aspetto. Secondo aspetto, dove concretamente si trovi, cioè se noi andiamo a sfogliare la Bibbia ebraica, dove andiamo a trovare questa Megillah? La troviamo dentro i Ketuvim, dentro gli scritti, la terza parte della Bibbia. Premesso che evidentemente la prima è la Torah, i cinque libri della Torah, la seconda è i profeti, la terza gli scritti Ketuvim. Quindi il Cantico è un libro all'interno di una sottosezione, potremmo dire, della terza parte della Bibbia ebraica, all'interno del Chamesh Mevillot, dei cinque rotoli, questi cinque rotoli che vengono chiaramente evidenziati, in concreto è dopo Giobbe e prima di Daniele, se andate a guardare questo blocco. Perché Megillah? Evidentemente dobbiamo in primo luogo soffermarci su questo per cercare di intuire un senso. Che cosa sia una Megillah? Il Talmud babilonese, che è uno dei testi più importanti del pensiero ebraico, che viene prodotto alla fine di una lunga riflessione che getta le sue radici nella tradizione orale coeva al periodo di Cristo e anche successiva. Ecco, il Talmud babilonese, in un suo luogo, spiega molto bene quale sia la differenza tra Megillah e Sefer. E spiega che In qualche modo un sefer è concluso in sé, mentre la Megillah, quindi è, diciamo, un testo organico e completo, mentre la Megillah in qualche modo ha bisogno di essere legata a qualcos'altro, anche fisicamente legata, perché una Megillah poteva essere cucita con un'altra Megillah. Quindi anche il legame non soltanto, come dire, di completamento contenutistico, ma anche quasi un legame fisico. Voi sapete che il testo è di straordinaria importanza, la concretezza del testo è di straordinaria importanza, che il testo non può essere emendato, non può essere corretto, che un rotolo per essere kasher, per essere utilizzabile, per essere puro, diciamo così, non deve portare correzioni, che se un copista sbaglia, il rotolo deve essere rifatto da capo, che durante la liturgia non viene direttamente toccato il rotolo, ma c'è un indicatore che si vede anche in taluni musei, per esempio da noi nel museo della Sinagoga Maggiore ci sono degli oggetti sacri dove si vede bene un bastoncino con un dito con l'indicatore, proprio per l'estrema sacralità. E allora questo testo ci viene detto non si completa da solo, un rotolo chiamato Megillah, non Sefer, non si completa da solo. Questo concretamente, ma da un punto di vista spirituale, questo che cosa significa? Che ha bisogno di essere inquadrato evidentemente all'interno di un legame con qualcos'altro. Vi leggo un brano di un Midrash, ci dice: la Torah fu data Megillah per Megillah. Quindi originariamente tutta la Torah era delle Megillot, quindi dei testi non completi. Soprattutto questo brano fa riferimento alla Torah vera e propria, quindi i primi cinque libri, quello che noi chiamiamo Pentateuco. Non appena un brano veniva dettato a Mosè, Mosè lo scriveva al termine dei 40 anni, terminate tutte le parashat, cioè tutti i capitoli, tutte le parti, le univa assieme con dei tendini e le cuciva. Oppure fu conclusa in maniera completa, fu Khatuma, fu perfetta, fu completa. Però di fatto non fu completata se non al termine dei 40 anni. Allora, che cosa ci dice questo passo? Ci dà la distinzione molto interessante da un punto di vista spirituale, non soltanto concreta, di come la tradizione veda la scrittura della Torah, del fatto che la Torah, i singoli libri della Torah originariamente vennero composti, ma per essere considerati davvero completi, Genesi, per essere considerata completa aveva bisogno di Esodo, che aveva bisogno di Levitico, e tutto alla fine si completa in un unico Sefer. E allora per comprendere davvero questi testi bisogna leggerli e starci sopra, nel loro insieme. Tant'è vero che la liturgia ebraica nell'anno legge l'intera Torah. E questo ci dice proprio di questo legame rotolo per rotolo, che un rotolo richiama subito l'altro, passatemi il termine, rotola nell'altro, va a finire nell'altro. E questa immagine che viene applicata da questo commento alla Torah, beh, l'ho presa perché secondo me vale molto per la comprensione della nostra Megillah, che è Shir HaShirim, che è il cantico. E allora questo cantico deve rotolare in qualcos'altro, evidentemente, se manteniamo quest'idea di un senso spirituale, non soltanto concreto, della differenza tra un Sefer e una Megillah, che è la cosa che poi ci interessa, nel senso spirituale. E osserviamo subito che i cinque rotoli, Chamesh Megillot, i cinque rotoli, sono legati a cinque feste. E questo legame tra il rotolo e la festa è molto forte, perché durante queste cinque feste, i cinque rotoli vengono letti integralmente, quindi non pezzo per pezzo, ma la liturgia recepisce la completezza di questa Megillah. In quale modo vengono ordinati? Per la natura della Megillah, evidentemente, non posso esclusivamente, non devo esclusivamente limitarmi a cantico, perché altrimenti lo considereremmo come un sefer, cioè completo, chiuso in sé, mentre non è recepito come completo, chiuso in sé. Quindi tutti e cinque. Allora vediamo che il cantico è per Pesach, per Pasqua. Qual è il punto di Pasqua? Gli ultimi due giorni. Viene letto integralmente. Poi abbiamo Ruth. Ruth è un libro che viene letto per Shavuot, che è la festa delle settimane, Pentecoste. Lamentazioni, testo che non c'entra. Mentre se noi guardiamo Cantico e Ruth, qualcosa sentiamo vicino, c'è una storia comunque a che fare con l'amore. C'è una donna che chiaramente è molto più connotata rispetto a Cantico, però c'è una donna forte anche lei. E Lamentazioni sparaglia le carte, perché evidentemente non vediamo questo collegamento. E Lamentazioni è per Tisha B'Av, il 9 del mese di Av, un giorno di lutto molto forte, perché viene ricordata la distruzione del Tempio, per cui un giorno di lutto e di dolore, in cui appunto le lamentazioni vengono lette. Poi abbiamo Qohelet, Ecclesiaste, che viene letto per Sukkot, la festa delle capanne, l'hanno letto che non è tanto. E voi state facendo un percorso su Qohelet, giusto? E per cui questo, non so se è stato detto questo all'inizio, però a me è capitato una volta di assistere a una lezione di Rabbi Arbib su Sukkot e sull'uso che c'è di Qohelet in Sukkot. E anche qui è Sukkot comunque una festa certamente legata all'esodo, una festa che può avere una venatura anche piuttosto triste, ma è anche una festa di gioia, una festa familiare, ci si ritrova nelle campane, nella sukkah, anche con i vicini, col clan originariamente. E beh, ci sarà di che chiedersi poi, evidentemente, perché è un testo come Qohelet proprio a Sukkot. E poi c'è Esther, bellissimo libro di Esther. Beh, io amo molto Esther, però è in generale un testo molto bello, a mio parere. È un testo anche interessante per tutte le sue versioni, anche che è un testo che ha una storia manoscritta piuttosto complessa, che viene letta a Purim. Per cui abbiamo cinque testi, cinque Megillot, i Kamesh Megillot, legati a cinque feste maggiori, importanti, diverse tra di loro, perché evidentemente Tisha B'Av, la festa del 9 di Av, è una festa, passatemelo, storica, cioè ancorata a un evento storico, la distruzione del Tempio, mentre Pesach, Purim, Sukkot, no, anche Purim è una festa che ha un legame con eventi storici, ma diciamo Pesach e Sukkot evidentemente più con la storia esodica. Ora, troviamo dei collegamenti, non troviamo il collegamento apparentemente che lega tutti questi testi e che per noi è fondamentale per capire il senso di questi testi. La canonicità di questo testo, dicevo, è una canonicità discussa. È una canonicità discussa perché almeno fino al secondo secolo, noi non siamo sicuri dell'uso del cantico al di fuori di liturgie nuziali. Quindi va bene per liturgie nuziali, ma certo non per la liturgia maggiore. Dopo la consacrazione, possiamo dire, di Rabbi Akiva, di questo grande rabbi del secondo secolo, l'accettazione del cantico da un punto di vista canonico è messo molto meno in discussione. Qual è il problema a monte? Il problema è evidente. L'esaltazione di un amore sensuale, anche molto umano, e l'assenza di due elementi che sono fondamentali per la definizione ebraica della canonicità di un testo. Quali elementi? Fondamentale, a priori, un'osservazione. Ebraicamente, l'operazione di canonizzare un testo, cioè di inserire un testo dentro il canone biblico, non è un'operazione per sottrazione, cioè non viene detto questo testo non lo metto. Ma positivamente questo testo lo metto. Il risultato è lo stesso, siamo d'accordo, ma il punto di vista è differente, è un'operazione positiva. Non è tanto un'operazione che è mirata all'interdizione di un testo, ma è mirata al riconoscimento all'interno di questo testo del fatto che questo testo sia Kitve Kodesh, cioè scritto. Viene detto Beruach HaKodesh, cioè con spirito di santità. In spirito di santità, un testo che noi diremmo è ispirato. Quindi la domanda è: perché il Cantico è un testo scritto Beruach HaKodesh? Perché è un testo considerato ispirato? Perché ha un problema. Ha un problema, anzi due, ha due problemi sostanzialmente. Il primo, che appunto ha un tema particolare, ha un tema che tocca l'amore umano anche nelle sue pieghe più sensuali. Non ha un tema che poteva salvare, per esempio, Ruth o Esther, cioè non ha il tema del popolo, della nazione. Non c'è un'epopea popolare sotto, non c'è sotto il tema del popolo apertamente, esplicitamente. E poi ha anche un altro problema. Salomone, che è dentro questo testo, non viene descritto e che in qualche modo potrebbe giustificare la canonicità del testo, non viene descritto secondo l'immagine migliore che noi possiamo riscontrare nei testi storici. Non viene descritto nella sua sapienza, per esempio, o nella sua gloria come costruttore del tempio. E poi c'è il problema che è la croce di Nizza di tutti i commentatori del Cantico, cioè la questione del nome di Dio. E questione del nome di Dio che potrebbe essere ravvisato nel capitolo ottavo, alla fine, seconda metà del capitolo ottavo, ma che sin da subito. Ya, quello Ya che si trova, su cui torneremo perché poi uno dei luoghi, adesso non sto ad anticipare, ma uno dei luoghi è esattamente quel versetto, per cui adesso non sto a parlarne ora, però ecco quella citazione del quello che potrebbe essere l'inserimento del nome di Dio che in qualche modo sacralizzerebbe l'intero cantico, non viene percepito come tale, cioè non è il nome di Dio. Questo non essere il nome di Dio viene recepito dai commentatori anche piuttosto antichi del Cantico. Quindi di fatto noi, naturalmente su questa affermazione l'ho data in formato lisciato adesso, ma torneremo poi a discuterla oggi pomeriggio. Di noi non abbiamo praticamente nessun elemento di quelli che di tradizione definiscono la canonicità di un testo. Eppure viene detto che questo testo è di fatto il codice Kodashim. Perché? Sono testi che contaminano le mani, questi testi che entrano all'interno del canone. Viene detto molto fortemente, sono testi che non possono essere toccati e maneggiati impunemente, sono testi distinti, sono testi appunto sacri. E allora, come mai questo testo? E come mai anche gli altri testi? Una delle motivazioni che viene dato, ma adesso lascerò la questione, non voglio chiuderla la questione, la voglio lasciare piuttosto in sospeso apposta, perché vorrei che questo discorso poi in qualche modo si congiungesse con le nostre letture dei singoli capitoli. Parte, dicevo, da un'osservazione, che è il ricorrere del termine ahava, amore, all'interno dell'intero Tanakh. E allora si vede che il termine amare o il termine amore compare circa 200 volte all'interno dell'intera Bibbia ebraica, 220 più o meno. Di queste, una cinquantina, più o meno, adesso le statistiche esatte sono poco interessanti, 46 se volete, e sono relative all'amore dell'uomo e della donna, quindi sono poche ricorrenze. Di contro, il resto, diciamo, delle ricorrenze hanno a che vedere con l'amore di Dio per il suo popolo e, ripeto, di Dio per il suo popolo, interessante, la direzione dell'amore, e anche del singolo, del rapporto d'amore che c'è tra il singolo e Dio. E questo ha dato una indicazione di lettura forte. Dove sta allora la sacralità di questo testo? Perché viene detto da Akiva che è il testo più sacro tra i testi scritti? Anche se non compare il nome di Dio, anche se compaiono scene in cui apparentemente si parla di un amore molto fisico, molto sensuale. Perché qui dentro c'è uno specifico che viene colto da Akiva e che lo porta poi ad affermare questo che vi dicevo, e che porta poi la tradizione a recepire l'indicazione di questo grande maestro e a receperla al punto che noi siamo certi che dal V secolo Pesach, a Pesach si lega Shir HaShirim, si lega il cantico, dal V secolo. E lo specifico è legato all'amore. Andiamo a vedere poi nel pomeriggio esattamente come avvengano i passaggi. Proprio legato, non mi pareva cosa fare un discorso teorico su questi passi di ermeneutica, ma andremo a vedere partendo dai singoli passi come si arrivi all'affermazione che sto per fare, passo per passo. Però da un punto di vista teorico, conclusivo diciamo, l'aspetto che viene percepito è evidente anche dalle statistiche. Dentro questo passo, Akiva, dentro questo Megillah, Akiva legge l'amore infinito di Dio per il suo popolo e l'amore dell'anima per Dio, del popolo per Dio. È un cantico d'amore letto agevolmente da Akiva in chiave allegorica. Adesso ho usato un termine che è improprio, non va utilizzato esattamente il termine allegorico, ma non importa, questo poi lo vediamo più avanti. Questo amore è un amore che sacralizza il testo. Ed è un amore di popolo anche se il popolo non compare. Ed è un amore di Dio anche se il nome di Dio non compare. È esattamente la stessa percezione che poi avrà il pensiero cristiano, perché sto dicendo una cosa che ha già detto Suor Maristella ieri, cioè la lettura di Bernardo dell'amore dell'anima per Dio e di Dio per l'anima o per la Chiesa. Adesso questo riguarda il pensiero cristiano, da un punto di vista ebraico è evidente che lì sta la radice della possibilità di canonizzare questo testo. E questo può spiegare il perché Cantico, può dare una spiegazione del perché Cantico sia un testo liturgicamente rilevante, scusate, canonicamente accettabile. Ma non perché il Cantico sia liturgicamente rilevante. Cioè, voglio dire, questo ci spiega perché la tradizione ebraica abbia accettato il Cantico dentro il canone. Questo non ci spiega però perché la liturgia abbia esaltato così tanto il Cantico da assumerlo non solo come testo matrimoniale, quindi per le liturgie di matrimonio, per i Kiddushin, ma anche per Pesach. Perdonatemi, non per sminuire l'importanza del matrimonio, ma soprattutto per Pesach, mi viene da dire, vista la centralità assoluta che la festa di Pesach ha nella scansione dell'anno sacro. E allora, qui dobbiamo tornare al suo valore di Megillah e al suo legame con gli altri quattro Megillot. È come se, questa è una riflessione di un testo che è molto bello, ve lo suggerisco, è un testo di Luzzatto, è un commento di Luzzatto al Cantico dei Cantici. L'ho trovato, un commento piccino, di Giuntina. Non fa un commento, scusate la parentesi, però siccome la riflessione è sua mi sembra giusto dirlo, non fa un commento versetto per versetto, la sua è un'introduzione straordinaria, assolutamente straordinaria al Cantico. Lui poi nella seconda parte traduce il Cantico e lo propone come opera teatrale, quindi dà una lettura del Cantico estremamente interessante, ma questo adesso esula. Nell'introduzione sottolinea un aspetto che è estremamente interessante dal mio punto di vista, cioè il fatto che il Chamesh Megillot, questi cinque rotoli letti integralmente, in questi cinque momenti liturgici così rilevanti dell'anno, effettivamente, essendo Megillot, si completano uno con l'altro. Mi intendo, mi spiego. Per capire il Cantico bisogna poi correre a rotta. Da Ruth bisogna correre a Lamentazioni, a Lamentazioni bisogna correre ad Ecclesiaste, da Ecclesiaste bisogna correre a Ester. Perché? Esattamente come dopo Pesach inevitabilmente viene Shavuot, inevitabilmente poi viene Tisha B'Av, Nove di Av, inevitabilmente viene Sukkot, inevitabilmente viene Purim. Noi abbiamo quindi nella scansione dell'anno e nella scansione dei libri l'unicità dell'anno ebraico. Quindi Megillah perché si completa con le altre Megillot, esattamente come noi non possiamo prendere Pesach da sola, ma abbiamo bisogno di Shavuot. Ma poi abbiamo bisogno di Tisha B'Av, poi abbiamo bisogno e via così. La meravigliosa ciclicità dell'anno liturgico. Ogni anno c'è completamento di un cammino che inevitabilmente ricomincia l'anno successivo. Esattamente come ci dicevano i maestri sulla Torah, sui primi cinque. La Torah che va letta tutto d'un fiato, Esattamente come il cantico va letto tutto d'un fiato e non basta, ci viene detto quasi come una forma di passatemelo, anche se un po' così, di ingordigia. Bisogna andare avanti e bisogna andare avanti precipitando su Ruth e poi bisogna andare avanti, bisogna precipitare sul canto successivo, sulla Megillah successiva. C'è una straordinaria unità di questi canti, di questi Megillot. E questa unicità è riflesso dell'unico amore di Dio per Israele e di Israele per Dio. E questo Akiva l'aveva capito benissimo, perché quando parla di Ahavat Israel, dell'amore per Israele di Dio e di Dio per Israele, ne parla partendo, da mille cose, ma c'è un punto che evidentemente su cui lui si ferma molto a riflettere, che è una preghiera che viene più volte ripetuta dall'ebreo durante la giornata, che lo Shema Israele, ascolta Israele, e che prosegue: ascolta Israele, amerai il Signore tuo Dio. Prima dice: ascolta Israele, il Signore tuo Dio è uno solo, Echad. E allora quando vive Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, che è uno dei termini di riferimento di un pensiero anche molto intensamente spirituale, vive in un periodo tormentato della storia del popolo ebraico. C'erano i Romani, era già stato distrutto il Tempio e lui vive nel periodo della seconda rivolta, quella che viene chiamata la rivolta di Bar Kokhba. Siamo intorno al 130 d.C. Ha una vita lunga, molto, molto avventurosa anche, una vita che richiama alle volte dei tratti della vita del Baal Shem Tov, un grande maestro dello chassidismo moderno. E muore martire, ucciso dai romani, perché aveva appoggiato la rivolta antiromana. E qui ci sono una serie di leggende molto interessanti, molto belle, sulla sua morte. Ce n'è una che adesso rapidamente vi richiamo e chiudo perché vedo l'ora, e che riguarda proprio le sue ultime parole. La tradizione è tutta tradizione, non c'è una possibilità che sia una di verificare storicamente quello che sto per dire. Con questo non ha nessuna importanza, evidentemente, perché siamo a livello di leggende che illuminano, tra l'altro, l'insegnamento del maestro, e quindi ci interessano da un punto di vista spirituale, evidentemente. Dicevo, Rabbi Akiva era stato preso prigioniero per questo appoggio che aveva dato alla rivolta antiromana, un appoggio forte, perché aveva riconosciuto nel capopopolo, in Bar Kokhba, che stava guidando gli ebrei alla rivolta, un nuovo messia. Per cui una consacrazione, diciamo anche religiosa, che era molto pericolosa per i romani, perché evidentemente motivava gli ebrei alla rivolta, dava una motivazione in più. Viene preso, torturato, dilaniato con dei ferri ardenti, e mentre sta per morire, alla presenza dei suoi allievi, comincia a pregare e prega con le parole dello Shema. Evidentemente i suoi allievi sono sconvolti, perché dicono: ma hai pregato tutta la vita, riesci a pregare anche in questo momento che sei torturato, come fai? E lui si sofferma questa sua preghiera dello Shema, in particolare sulla parola Echad, uno, uno solo, Dio è unico. E dice: io ho pregato tutta la vita allo Shema, ma adesso io ho capito davvero quale sia il senso di questa preghiera. C'è un amore unico. Ho capito il senso del pregare, del pregare percependo l'unicità dell'amore di Dio. Adesso non lo dice in questo modo, è per spiegare. Lui dice che per tutta la vita finalmente ho pregato lo Shema, finalmente adesso io ho capito. E i suoi allievi dicono: bene, lui è morto con la parola Echad, uno, uno solo, sulle labbra. Questo questa tradizione è riportata tra le altre da uno dei trattati più importanti del Talmud, che è il Trattato delle Benedizioni, Berachot, e che tra l'altro è anche tradotto in italiano, per cui volendolo si può anche andare a recuperare questo passo. Un amore unico, non soltanto che Dio è uno e uno solo, ma anche l'amore, che è un amore unico, esclusivo di Dio per Israele e di Israele per Dio. E questo, dopo tutta una vita di preghiera e di studio, lui lo capisce il punto di morte. E questa è l'eredità che lui lascia. E queste parole, che ripeto sono parole di tradizione, magari non è per niente morto dicendo questo, ma non ha importanza. Spiega il senso del suo insegnamento su Cantico. E ci aiuta tanto, almeno a me ha aiutato tanto, nella comprensione di quello che è l'amore spirituale, che a questo punto davvero evidentemente, esplicita, trasuda da tutti i pori questo testo. Vi ringrazio.
Grazie.